I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi apriamo il nostro programma odierno ricordando una grande star, una grande diva, forse l'ultima diva che Hollywood ci ha dato, Elizabeth Taylor, e lo facciamo in occasione dell'anniversario della sua nascita. Elizabeth Taylor era infatti nata il 27 febbraio del 1932 a Londra. All'età di soli 7 anni, nel 1939, i suoi genitori, che erano in realtà americani di origine, si ritrasferirono di nuovo negli Stati Uniti, a Pasadena per l'esattezza, pochi chilometri quindi da Hollywood, dove sua madre, che aveva recitato a Broadway prima di sposarsi e che evidentemente aveva delle ambizioni non realizzate, si adoperò per far entrare la bambina, che peraltro era graziosissima, nella scuderia dei piccoli attori di Hollywood. Era un periodo in cui ormai Shirley Temple era diventata una donna, Diana Darbin, che aveva avuto una carriera tanto fulminea quanto breve, aveva appunto smesso di recitare, quindi all'inizio degli anni 40 Hollywood era alla ricerca di una nuova star bambina. E così nel 1941, quando la Taylor aveva soltanto 9 anni, ebbe dunque il suo primo contratto con la Universal. 2 anni dopo era già nella casa più importante, appunto nella casa di produzione più importante di Hollywood, la Metro-Goldwyn-Mayer, impegnata in un piccolo ma significativo ruolo in Torna a casa Lassie, un ruolo che poi riprese opportunamente ampliato in un film successivo, Il coraggio di Lassie. Intanto nel 1944 era venuta la consacrazione in un film della 20th Century Fox con National Velvet, Gran Premio, nel quale Elizabeth Taylor interpretava una ragazzina appassionata di equitazione che arrivava a vincere il Gran Premio e che le veniva però poi negato proprio alla fine perché non aveva ancora l'età per concorrere. Intanto però Elizabeth cominciava ad avere l'età e si era trasformata in una piccola donna. Fu quindi una scelta quasi lapalissiana, quasi obbligatoria, inserirla nel cast di Piccole donne del 1949, un rifacimento di un film famosissimo del 1935 di George Cukor, che era stato un veicolo essenziale per la carriera di Katharine Hepburn. Nel film del 49 il ruolo di Jo, la protagonista, era affidato a June Ellison. A Elizabeth Taylor toccò il ruolo di Amy, che era la più bella ma anche la più antipatica delle sorelle March, e probabilmente per non farsi riconoscere aveva preferito in quell'occasione camuffarsi con una parrucca bionda. Ha ancora un ruolo da figlia, ancora un ruolo appunto da ragazza di buona famiglia nel Padre della sposa e in Papà diventa nonno, che è un gustosissimo duetto che la vede accanto a Spencer Tracy e a John Bennett. Il film naturalmente si concentra soprattutto sulle preoccupazioni del genitore in realtà, però la giovane ragazza non sfigura. E di quello stesso anno, del 1951, è anche il suo primo ruolo da adulta, nei panni del sogno irraggiungibile di Montgomery Clift in Un posto al sole, che per lei arriva a concepire un omicidio che in realtà non commette, ma per il quale viene comunque punito. Viene punita in realtà la sua troppa ambizione. In questo ruolo, per la prima volta, Elizabeth Taylor dimostra quella che sarà poi la caratteristica peculiare del suo fascino e della sua personalità d'attrice. E cioè, pur nei panni di un sogno irraggiungibile, la Taylor dimostra sempre una sorta di vulnerabilità profondamente umana e concreta, una personalità mai distante e algida, ma piuttosto invece problematica, generosa, profondamente bisognosa d'essere compresa, amata, accettata per ciò che è. Un posto al sole rappresenta anche poi un incontro fondamentale, quello con Montgomery Clift, e la nascita di una grande amicizia. Insieme girarono altri 2 film, però intanto procediamo con ordine perché gli anni 50 sono degli anni veramente del massimo successo della Taylor. Sono susseguirsi di film di alterno valore forse, ma appunto di grande successo di pubblico. Intanto Ivanhoe, poi La pista degli elefanti, Lord Brummel, L'ultima volta che vidi Parigi e soprattutto Il gigante del 1956 con Rock Hudson e James Dean. Nel 1957 girò, vi dicevo di nuovo, un film con Montgomery Clift, L'albero della vita, che tra l'altro le valse anche la prima candidatura all'Oscar. E fu proprio durante le riprese di questo film che Clift fu coinvolto in un pauroso incidente d'auto, proprio uscendo tra l'altro dalla casa di Elizabeth Taylor. E fu lei a salvargli la vita, accorrendo per prima appunto sul luogo dell'incidente e prestandogli quindi i primi soccorsi. Non si limitò a questo, ma due anni dopo, nel 1959, impose la presenza di Clift, che era rimasto sfigurato nell'incidente, impose appunto la sua presenza alla produzione, che non lo voleva, nel film Improvvisamente l'estate scorsa, appunto del 1959. Questo film era la trasposizione di un dramma di Tennessee Williams. La Taylor aveva già incontrato i personaggi dell'universo appunto di Tennessee Williams l'anno precedente, nel 1958, nella versione cinematografica di uno dei suoi drammi più celebri, La gatta sul tetto che scotta. Per tre anni consecutivi, quindi a partire dall'Albero della vita, poi ancora per La gatta sul tetto che scotta e ancora per questo Improvvisamente l'estate scorsa, Elizabeth Taylor ricevette una nomination all'Oscar, in questo caso dividendolo con Katharine Hepburn, anche lei candidata appunto come migliore attrice e protagonista. Nessuna delle due si aggiudicò la statuetta quell'anno, ma l'anno dopo, per il film appunto girato nel 1960, Venere in visone, che tutto sommato era un film abbastanza mediocre, la Taylor finalmente vinse il suo Oscar. E il 1961 vide l'inizio delle trattative per le riprese del film più colossale, più ricordato probabilmente dell'attrice, Cleopatra. Colossale non soltanto per il dispiegamento di mezzi, ma anche per la durata delle riprese, tre anni qui a Roma, Cinecittà tra l'altro, e anche per il compenso inaudito, $1 milioni, il più alto compenso mai pagato a nessuna star fino ad allora. Sul set di Cleopatra, Elizabeth Taylor incontrò Richard Burton. Il loro matrimonio burrascoso riempì le pagine dei rotocalchi, il loro sodalizio artistico fece in realtà bene ad entrambi, dando a lui uno status da star del cinema e a lei una credibilità di attrice drammatica che fece sì che appunto pochi anni dopo, nel 1966, girassero insieme probabilmente il loro capolavoro, cioè Chi ha paura di Virginia Woolf, tratto da anche questo un testo teatrale di Edward Albee, e che procurò alla Taylor il secondo Oscar della sua carriera. Insieme affrontarono anche Shakespeare nel 1967 nella Bisbetica domata, diretto da Franco Zeffirelli, e l'anno dopo ancora un testo di Tennessee Williams, Il treno del latte non ferma più qui, che al cinema si intitolò Boom nella versione originale e La scogliera dei desideri nella versione italiana, un film del 68 che fu girato in Sardegna. In Italia Elizabeth Taylor lavorò anche con Giuseppe Patroni Griffi, che non era poi dotatissimo per il cinema, in Identikit nel 1974 e ancora poi nell'88 con Zeffirelli nel Giovane Toscanini, dopo aver recuperato una smagliante forma fisica grazie ad una cura disintossicante dall'alcol e dagli antidepressivi. C'erano stati intanto, appunto tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, un musical, A Little Night Music, che è appunto un musical tratto da una sceneggiatura di Ingmar Bergman, Sorrisi di una notte d'estate, un giallo con un cast di tutte star tratto da un romanzo di Agatha Christie, Assassinio allo specchio, in cui recitava accanto a Kim Novak, Rock Hudson, Geraldine Chaplin e Angela Lansbury, e due commedie a Broadway, Piccole Volpi di Lillian Hellman e Vite private di Noel Coward, in cui recitava ancora con Richard Burton. Furono due commedie che le valsero delle critiche devastanti, ma platee invece osannanti. Dall'inizio degli anni Ottanta la Taylor si è dedicata, e questo a suo, devo dire a suo merito, si è dedicata a questo quando ancora non era di moda farlo, alla lotta contro l'AIDS, raccogliendo fondi per la ricerca, e in fondo l'impegno umanitario è stato poi quello che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni della sua vita. Le cronache ricordano soprattutto i capricci della diva, gli amici unanimemente normalmente ricordano invece la lealtà, la generosità di una donna certo non priva di contraddizioni, orgogliosamente imperfetta, a suo modo unica, quale altra donna ha mai avuto gli occhi viola. E per chiudere questo nostro omaggio appunto ad Elizabeth Taylor, ho scelto una canzone che tratta dalla colonna sonora di uno dei suoi film, girato appunto con Richard Burton, The Sandpiper, Castelli di sabbia. Il film non era granché, ma la musica è bellissima. La canzone dei titoli di coda è The Shadow of Your Smile, un titolo appropriato a definire ciò che le vere star lasciano nel ricordo di chi le ha amate.
The shadow of your smile when you have gone, light, the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Spring and every little lovely thing, I will be remembering the shadow of your smile. Your lovely smile.
Al cinema degli anni 50 è ispirato un film che è già da qualche settimana nelle nostre sale, che ha già collezionato diversi premi e diverse nomination. Si tratta di un film che è tratto da un romanzo di Patricia Highsmith. Patricia Highsmith è una romanziera particolarmente fortunata al cinema, che ha sin dal suo primo romanzo, cioè Strangers on a Train, ha avuto un acquirente straordinario, cioè Alfred Hitchcock, e quindi appunto un grande successo di un film che ricorderete in italiano si intitolava Delitto per delitto. Il romanzo da cui è tratto questo film, Carol, si intitola The Price of Salt, il prezzo del sale, ed era stato scritto ed è stato pubblicato nel 1951. Sotto uno pseudonimo, in realtà Patricia Highsmith non l'aveva firmato con il proprio nome. Todd Haynes, un regista che ci ha già abituati in qualche modo ad una rivisitazione degli anni 50, non tanto dell'America degli anni 50 quanto della raffigurazione del cinema degli anni 50 dell'America appunto contemporanea. Una visualizzazione che avevamo già visto per esempio in Far From Heaven, Lontano dal Paradiso del 2002 con Julianne Moore, e che ritroviamo anche oggi appunto in questo Carol. Quello che potrebbe essere soltanto un omaggio estetico, nelle mani di Todd Haynes si trasforma in realtà anche in un giudizio, perché riproponendo senza alcuna caricatura kitsch, ma riproponendo veramente nel suo estetismo, nella sua bellezza, il cinema degli anni 50, quindi anche il Technicolor e anche appunto l'eleganza particolare di quei film, il cromatismo di quei film, tuttavia Todd Haynes inserisce nei film anche la consapevolezza moderna invece di quel periodo storico, una consapevolezza che quindi in qualche modo denuncia anche le ipocrisie che quei colori così brillanti, quella vivacità e quella apparente gioia di vivere che appunto vedevamo in CinemaScope in qualche modo nascondeva. È il caso proprio del film di cui stiamo parlando, Carol, che si apre con un'immagine, l'immagine di una grata, di una cancellata, non è ben chiaro esattamente che cosa sia, una sorta di labirinto dietro cui c'è il buio e che quindi in qualche modo ci lascia già intravedere questa trama complessa che di lì a poco si delineerà. In realtà, quando la macchina da presa si allontana da questa grata, ci rendiamo conto che si tratta di una di quelle grate sul marciapiedi, di quelle grate da metropolitana, che ci mostrano appunto questa città di notte, questa grande città di notte. E la macchina da presa ci guida all'interno di un albergo, di un hotel molto famoso, il Ritz, appunto, a New York. E seguiamo un uomo che sta entrando con la macchina da presa. Quest'uomo si avvicina al concierge, dà un'occhiata nella sala da pranzo e nella sala da pranzo improvvisamente vediamo una donna bellissima, bionda, molto raffinata. Oltretutto la riconosciamo, è la protagonista del film, interpretata da Cate Blanchett, un volto quindi noto internazionalmente. L'uomo mostra di aver riconosciuto qualcuno ed entra appunto nella sala. Eppure lì abbiamo la nostra prima sorpresa. Questa donna bionda, raffinata, bellissima, di cui vediamo il viso, sta parlando con una donna che invece noi vediamo soltanto di spalle, ma che non attira la nostra attenzione. È una figura, una sagoma scura, con i capelli scuri, vestita appunto di scuro, e che quindi è in qualche modo invisibile ai nostri occhi, così come il suo viso è invisibile agli occhi dell'uomo che si sta avvicinando al tavolo. Ma quando giunge lì, lui chiama Thérèse, e la donna che appunto sta chiamando si volta, ed è proprio la donna sconosciuta, quella a cui non avevamo prestato attenzione, e non la star del film, non appunto la donna che abbiamo immediatamente riconosciuto e che ci sembrava essere stato l'oggetto dell'attenzione di quest'uomo. In un procedimento tipico di Patricia Highsmith, le cose non sono mai esattamente come sembrano, ma ci vengono appunto mostrate con una sorpresa, e spesso anche quello che sembra un personaggio insignificante si rivela invece essere un personaggio di primissimo piano. È il caso proprio di Thérèse, appunto la protagonista del film, attraverso i cui occhi noi vediamo l'intera vicenda. Questa è stata una cosa che Todd Haynes ha voluto trarre e a cui ha voluto rimanere fedele proprio dal romanzo di Patricia Highsmith. Tutta la vicenda viene infatti raccontata attraverso gli occhi di colei che racconta, appunto Thérèse. In realtà, nella sceneggiatura che era stata presentata a Todd Haynes, entravamo molto di più anche nel mondo interiore di Carol, dell'altra donna, del personaggio cioè interpretato da Cate Blanchett. Todd Haynes ha voluto invece cancellare quegli elementi che in qualche modo avrebbero mutato la prospettiva, e ha voluto conservare invece una visione privilegiata da parte soltanto dell'altro personaggio. Un personaggio che inizialmente è invece, come vi dicevo, molto debole, e che invece acquista forza nel corso della narrazione. Una cosa in cui oltretutto Todd Haynes ha tenuto nella narrazione del film è stata la sua struttura. Una struttura che si rifà ad un altro grande classico, un classico in realtà precedente di qualche anno, perché è un film del 1945, mentre la vicenda è ambientata nel 1951, vi dicevo, un classico del cinema, che è Breve incontro di David Lean. Questo perché nella struttura del film di David Lean noi ci troviamo all'inizio del film quella che è in realtà il finale del film, e tutto il film sarà poi raccontato in flashback dalla protagonista Celia Johnson, della quale scopriremo appunto la storia. Nel film di Todd Haynes, Carol, ci ritroviamo esattamente nella stessa situazione. Quello che sembrava a noi essere l'inizio del film, anche qui abbiamo appunto un improvviso rivoltarsi della situazione, è in realtà, lo comprenderemo tra un momento, il finale del film. Quando infatti quest'uomo si avvicina, il colloquio tra le due donne si conclude, la bionda sofisticata si alza, salutando l'amica, le poggia una mano sulla spalla che stringe leggermente. Proprio per chi conosce il testo teatrale da cui era tratto Breve incontro, Still Life di Noel Coward, è esattamente lo stesso gesto che appunto compiono i due protagonisti in Breve incontro. Dopodiché la giovane Thérèse segue quest'uomo ad una festa dove lui l'ha invitata, e attraverso il suo sguardo, che è in qualche modo mostrato a noi spettatori attraverso il vetro su cui cade la pioggia della città notturna e che quindi è confuso, indistinto, noi attraverso questo sguardo che si perde nella memoria ripercorriamo la storia che appunto è la trama di questo film. Era successo qualche tempo prima, era successo in realtà nella vita proprio di Patricia Highsmith, che nel 48 si era impiegata presso Bloomingdale nel reparto giocattoli. Ebbene, noi troviamo Therese, la protagonista del film, che appunto è impiegata nel reparto giocattoli di questo grande magazzino newyorkese. Siamo sotto Natale, è una vita evidentemente senza prospettive, è una vita molto piatta, ma lei si sente persino indegna di questa situazione. Sta leggendo nella mensa aziendale e la cinepresa di Todd Haynes ci mostra i volti di altre donne, di altre impiegate, che sono probabilmente quello che lei diventerà, che questa giovane ragazza ancora informe, di cui non riusciamo esattamente a distinguere in realtà una vera e propria personalità, somiglia vagamente ad un altro brutto anatroccolo famoso nel cinema, cioè alla Sabrina interpretata da Audrey Hepburn nel film di Billy Wilder, nella parte iniziale del film, un po' per la sua pettinatura, un po' anche per i costumi che appunto lui le fa indossare. Quindi questo brutto anatroccolo che ancora non ha esattamente una direzione precisa, sembra destinata dall'ambiente in cui la vediamo inserita a diventare una di quelle donne occhialute, probabilmente frustrate, indurite e con una sorta di amarezza dietro lo sguardo che non sollevano appunto dal loro piatto, con una forte severità anche nei confronti delle più giovani. Le viene consegnato un cappello natalizio che dovrebbe appunto mostrare l'ilarità, la gioia, la gaiezza dei giorni appunto del Natale in questo grande magazzino, ma che invece lei indossa come una specie di maschera di cui in qualche modo si vergogna. E qui entrano appunto, come vi dicevo, quei giudizi, quella consapevolezza moderna rispetto a quello che in un film natalizio di quegli anni, appunto degli anni 50, avremmo visto come invece un'atmosfera appunto piena d'allegria e pieno di spirito natalizio. Ebbene, in questa sua situazione in cui lei è così fuori luogo, in qualche modo dietro al bancone, circondata da bambole e da giocattoli, vede a distanza una donna bellissima, sofisticata, in visone. Era un episodio che era realmente accaduto alla Highsmith. Questa donna raffinatissima le si era avvicinata e le aveva chiesto di acquistare un giocattolo, una bambola, e aveva acquistato una delle tre che appunto la Highsmith le aveva mostrato. Dal momento che abitava in uno stato confinante con New York, aveva lasciato il suo indirizzo perché sarebbe stato appunto consegnato il pacco sarebbe stato consegnato nel New Jersey per la sua bambina. E qui si era concluso l'episodio appunto reale da cui il romanzo e quindi anche il film prende le mosse. La Highsmith era rimasta affascinata da questa figura, incuriosita da questa donna bellissima, misteriosa, raffinata ed elegante, e aveva immediatamente steso 8 pagine quella sera stessa di un romanzo, perché appunto quella donna era diventata la protagonista del suo libro. Un film di questo genere, dove, contrariamente a quanto spesso capita nei romanzi di Patricia Highsmith, quindi nei film tratti dai suoi romanzi, dove appunto vi dicevo non capita nessun efferato delitto, ma è un racconto veramente soltanto di impercettibili sensazioni, è necessario ovviamente avere delle interpreti di altissima sensibilità, ed entrambe le interpreti sono assolutamente all'altezza del compito che il regista ha loro richiesto. Cate Blanchett nel ruolo di Carol Aird dimostra ancora una volta di essere probabilmente l'attrice più completa della nostra generazione, un'attrice che ogni volta riesce a convincere perfettamente, mostrando un aspetto sempre nuovo, sempre diverso della sua straordinaria poliedrica personalità. Non si può non provare compassione e commozione davanti, per esempio, al monologo finale di Carol davanti agli avvocati, e ammirazione naturalmente per il modo in cui Cate Blanchett gestisce questo monologo, che è tutto fatto di vibrante emozione, sdegno orgoglioso e strenua difesa della dignità e del buon gusto. Chiudiamo così il nostro programma odierno, vi do appuntamento tra una settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
il grande schermo e la magia dello sguardo.